Este. Se state zitti, vi parlo di una cosa bellissima, gli esami. Allora, premesso che per me gli esami sono l'ultima cosa che mi interessi, anzi, l'unica cosa brutta del mio mestiere è torturare gli studenti all'esame. Peraltro, sono cambiati gli appelli del mio corso, sono gli appelli nuovi. Io mi hanno detto se aderisco allo sciopero, io non aderisco allo sciopero dei docenti che secondo me prima di scioperare dovrebbero cominciare a lavorare, che non sarebbe male. E peraltro avrei voluto togliere questo che secondo me è una vera schifezza, che l'esame è solo scritto, ma invece mi obbligano, perché così è scritto nel manifesto degli studi, a fare gli esami solo scritti, per cui gli esami saranno solo scritti. Lo trovo sbagliato, ma sono ospite e come ospite non posso discostarmi dalle regole della maison. Quali sono le date degli esami? Non lo so, li trovate in rete, sono fissate anche le aule. Il programma di esame è esattamente quello di Andrea Guazzarotti, non cambia nulla. Per resto sarà molto buono, contateci, basta. Allora, tra l'altro ho lasciato il registratore aperto, per cui ho registrato anche l'intervallo, pazienza. Perché vi racconto tutte queste cose? Perché insistere su questo problema dell'apertura dell'ordinamento? Per farvi capire quanto complicato sia il mestiere di chi deve fare il giurista. Allora, noi abbiamo visto che ci sono diversi buchi nella membrana della sovranità. Ci sono diverse cose che vengono da fuori e arrivano nel nostro ordinamento. E vedete, qua c'è un'icona con un camioncino, qua c'è un rubinetto, e adesso vorrei spiegarvi rapidissimamente, perché sono cose ipertecniche, ma ve la spiego in modo che lo capiate, che differenza c'è. Noi concepiamo questo cerchio azzurro come le frontiere dell'ordinamento giuridico, sono delle vere e proprie frontiere. Le frontiere si passano con un camion, o si passano con i tubi del gas, importati da Ucraina, Russia, eccetera. Sono due tecniche diverse di importazione e per le norme giuridiche è lo stesso. Ci sono dei camion che riguardano i trattati internazionali. Per esempio, l'Italia stipula un nuovo trattato con l'Angola sul commercio delle banane. Quel trattato è una norma che vale sull'ordinamento internazionale, ma non vale nell'ordinamento italiano, finché non c'è un apposito camion. Questo camion si chiama legge di esecuzione del trattato. I trattati si fanno così, si manda l'ambasciatore che non porta pena, che va col suo pennacchio in rappresentanza dell'Italia, incontra il suo collega angolano, si mettono d'accordo sul prezzo e la quantità di banane, torna a Roma, va al governo, il governo dice bene, sì, facciamo un disegno di legge, fanno il disegno di legge, questa legge autorizza il Presidente della Repubblica a firmare il trattato e dà esecuzione al trattato all'interno. È un camion che prende quel trattato e lo porta dentro. Qual è la conseguenza? La conseguenza è che il giudice dovrà applicare quello che è allegato alla legge, che non è una cosa carina, perché spesso i trattati sono scritti in inglese o in francese e sono scritti in linguaggio diplomatico, per cui il giudice deve trarne regole. Questo è un po' complicato, ma è semplice, c'è un camion che li va a prendere, no? Se cambia l'accordo tra Italia e Angola, va fatto un nuovo trattato e ci sarà un altro camion, un'altra legge che recepisce quel trattato e lo porta nel nostro ordinamento. Quello che si chiama un rinvio fisso recettizio. Altri meccanismi sono invece retti dal strumento tubo-rubinetto. Per esempio, il nostro ordinamento dice che i rapporti matrimoniali tra due afghani che vivono in Italia sono retti dalla legge afghana. Non è che ogni volta che cambi la legge afghana bisogna fare una legge che la recepisce, perché quello è un rubinetto aperto. C'è un adeguamento automatico a tutti gli ordinamenti stranieri. Questo vale soprattutto per l'ordinamento europeo. Noi, firmando il Trattato di Roma e poi tutte le variazioni fino al Trattato di Lisbona, ci siamo impegnati a riconoscere alle norme europee la capacità di entrare direttamente nelle nostre case e arrivare nel gocciolatoio col rubinetto. E quando dico entrare nelle nostre case, dico esattamente questo. I nostri comportamenti sono retti, in parte ovviamente, da norme europee, senza nessuna interposizione dello Stato italiano. Sono rubinetti che gocciolano norme nel nostro ordinamento direttamente. È un adeguamento automatico del nostro ordinamento all'ordinamento europeo. Poi vedremo in particolare come funziona, perché questa è una cosa piuttosto importante. Vedete che non c'è blindatura di questo sistema della sovranità. Questa membrana della sovranità, del fatto che il nostro ordinamento è autosufficiente, non dipende da nessuno, è ricorsivo, è una immagine molto inadatta per spiegare la realtà. La realtà è che noi, il nostro ordinamento, è in larga parte occupato da norme che nascono fuori dai confini italiani e da soggetti diversi da gli organi italiani. Tutte queste sono considerate fonti fatto, vabbè, questi sono gli invii, sono considerate fonti fatto perché, vedete, qui non c'è una norma che riconosce la fonte. Sono fonti che si formano fuori l'ordinamento italiano, non dipendono dai nostri organi, non c'è una volontà che viene riconosciuta nel nostro ordinamento, c'è semplicemente l'ordinamento che si adegua automaticamente oppure recepisce fatti normativi sorti altrove. È una cosa complicata, che ve ne frega il giusto, e vedremo che vi interesserà un po' di più quando parleremo delle fonti europee. Ma per il momento perché vi parlo di queste cose? Bella domanda. Perché io lo odio tanto? Vi parlo di queste cose perché quello che vorrei incominciasse fosse chiaro, cominciasse ad essere chiaro, è un concetto importante, che è quello della complessità. Chissà se funziona. Sì, dovrebbe. La complessità è il dato di partenza che vi spiega anche A, perché i giuristi studiano tanto delle cose che a tutti sembrano semplici. Ma perché studi diritto? Cosa vuoi? Fai ricerca in materia giuridica. Ma dov'è la ricerca in materia giuridica? Ma cosa fai? Notate che non c'è problema che non sia anche un problema giuridico. Per esempio, che cos'è la vita e che cos'è la morte? Non lo spiega un medico, neanche un biologo. C'è una legge che lo determina, lo sapevate? Si è legalmente morti. Dopodiché i nostri organi possono essere cortesemente espiantati se non puzzano già. Ma il concetto di morte è un concetto giuridico. E man mano la tecnologia della vita, della morte si affina, perché adesso si possono fare anche bambini via internet, non ancora detto, ma ci siamo, per affitto di utero, si può morire a rate, si può autosuicidarsi, farsi suicidare, si può anche farsi bernare e mandare nello spazio, così fra 200 anni si risorge, la gente è proprio scema. Tutto questo dipende da fenomeni nuovi che sono una sfida costante per il diritto. Tutti i cyber crimes, no? I crimini informatici, sono una pagina nuova che va tutta scritta dal diritto. Perché quando uno poi trova le sue fotografie delle cose che fa col fidanzato o la fidanzata e che quel cretino posta su Facebook e tutti dicono, ah però, ma sai che non pensavo, ma davvero? Ecco, tutto questo è un problema giuridico, ed è un problema giuridico intonso finché qualcuno non ci mette la regola. Per cui non c'è fenomeno nuovo che non sia affannosamente rincorso dal diritto. Faticosamente, perché il diritto viene sempre dopo, no? La tipica cosa stupida, noi siamo perseguitati da cose stupide, non so se ve ne siete accorti, ma la tipica cosa stupida che viene detta in salumeria, ci deve scappare il morto perché si decidono a fare, e sì, ci deve scappare il morto, prima c'è il morto e poi c'è la regola giuridica. Prima c'è l'incidente e poi c'è la regola giuridica, non è che esiste un legislatore che previene gli eventi, per cui già oggi gli fa una legge nel caso in cui i bambini si potessero fare per quella stampante 3D, io faccio una legge. No, non funziona così. Il primo bambino che viene fatto con la stampante 3D, voi ridete, ma costituirà un caso nuovo che avrà bisogno di una legislazione, di una convenzione mondiale, ci sarà giurisprudenza delle corti dei diritti, ci sarà qualche giudice disgraziato che tocca risolvere, tutto questo viene dopo. Allora, quando noi parliamo di legislatore e di ordinamento giuridico, parliamo di astrazioni che sono difficili da immaginare. Chi è il legislatore? Chi è il legislatore? Allora, noi abbiamo, qui ci dice questa slide, un legislatore statale storico. Per esempio, il nostro codice penale è del 1930, cosa che a me indigna, no? Pensate che a noi ci insegnano che il codice penale è la legge che consente di toglierci il bene più prezioso che la libertà personale, detto anche sbattersi in prigione. E ci insegnano che la privazione della libertà personale, cioè il carcere, la si può fare soltanto quando i nostri comportamenti toccano dei disvalori sociali da tutti riconosciuti. Tanto è vero che quando fanno delle leggi penali stupide che nessuno conosce, interviene la Corte Costituzionale dicendo no, tu non puoi punire penalmente, ricordo un caso, un contadino nelle Marche che aveva deviato il canale di scolo del suo campo perché lo facevano da generazioni, ed adattavano, eccetera. Era uscita una legge urbanistica che puniva penalmente questo comportamento. E la Corte ha detto, ma dov'è il disvalore? Non c'è nessun disvalore, tu non puoi punire con una sanzione penale un comportamento che non è così percepito. Che rubare, stuprare, uccidere sia un reato, lo capisce chiunque, per cui puoi punirlo penalmente, ma sono i disvalori sociali riconosciuti. Bene, i nostri disvalori sociali sono racchiusi nel codice penale che risale al 1930, cioè in pieno regime fascista, e qui valori e disvalori sono quelli tipici della filosofia politica del fascismo. Per dirvi una, l'aborto era punito, perché adesso la Corte Costituzionale ha eliminato, come reato contro cosa? Contro la vita? Contro la donna? Contro la stirpe. Capite? Ciononostante, il nostro codice penale è del 1930, il codice civile è del 42, la legge urbanistica è del 42, la legge sui beni culturali di qualche anno prima. Noi abbiamo leggi ancora in vigore, pienamente in vigore, applicate generalmente dai giudici, che risalgono a 150, 200 anni fa, perché queste non sono le più vecchie delle leggi. Da allora è cambiato tutto nel mondo, è cambiato del tutto in Italia. Tutte queste leggi arrivano nell'ordinamento giuridico. E stiamo parlando soltanto delle leggi dello Stato, perché accanto al legislatore statale c'è per esempio il legislatore regionale, 22 legislatori accanto a quello statale. Poi c'è l'Unione Europea. Allora, vedete, noi abbiamo questo ordinamento che è un'enorme vasca da bagno, dove finiscono norme di epoca diverse, di legislatori diversi, dove pensare che ci sia ordine, cioè ordinamento, è una pia illusione. La regola non è quella dell'ordine, la regola è quella del disordine. Ogni legislatore arriva e fa la sua legge, e quella, plof, finisce nella vasca da bagno. E si somma le altre. Questo vi dà l'idea di quale sia il problema che ha il nostro povero giudice. Il nostro povero giudice si trova in questa situazione, cioè mette i guanti, caccia le mani in questa brodaglia enorme che è il nostro ordinamento giuridico e ne deve ricavare la regola per il suo caso. Quello è il suo compito professionale. Voi andate dal giudice e dite: senta giudice, ho fatto un bambino con la stampante 3D. Lui dice: stampante, questa parola stampante non mi è nuovo, perché sono tecnologicamente molto avanzati, ma 3D che cosa significa? Voi vi spiegate tutto quanto e lui rumble, pensa, che cosa devo applicare io a questa fattispecie? Qual è la regola scritta da un qualche legislatore, qualche principio che devo applicare? E alla fine tira fuori la regola e la applica al caso. Questo è il suo compito professionale. Non si può rifiutare di farlo. Non si può rifiutare, sarebbe denegata giustizia. La denegata giustizia è in Francia addirittura dal codice di Napoleone un reato. Il giudice che rifiuta di dare giustizia. Il giudice deve rispondere. La tua domanda è fondata o è infondata? Che cosa chiedi? Chiedo di riconoscere il matrimonio tra me e la stampante 3D che ha procreato un figlio. La domanda è stupida, probabilmente chiamerebbe un infermiere perché li porta il più vicino ospedale psichiatrico, ma è una domanda a cui lui può rispondere: riconosco o non riconosco? Ma poi deve argomentare. E questo è il gravissimo mestiere dell'interprete e il gravissimo compito del giudice. Ci sono casi... enormi, anche recenti. Avete sentito mai parlare di Ulana e Luana Englaro? Beh, Luana Englaro è stato un caso che ha tormentato l'ambiente giuridico per degli anni, perché era un caso mai visto. Una ragazza che sta in coma per 16 anni, è un coma irreversibile, il padre chiede al giudice l'autorizzazione a far staccare la spina. Questa non è colpa di Eluana, è colpa della spina, nel senso che la tecnologia consente di prendere un corpo umano, attaccarlo al polmone, all'alimentazione artificiale, al cuore esterno, un po' di emodialisi ogni tanto, e quel corpo può restare lì. Anni, anni, anni. È il bel regalo della tecnologia. Che cosa doveva fare il giudice? Il giudice di Milano ha detto: mi dispiace, ma io non c'ho nessuna norma giuridica che mi dica come comportarmi. Ha frugato dentro nella vasca da bagno, ha detto questa no, questa no, questa no, questa no, perché era un caso nuovo, la tecnologia porta anche queste belle situazioni. È andato in Cassazione, che è l'ultimo grado di giudizio, la Cassazione è una sentenza importantissima, ha spiegato che non poteva negare giustizia, lui doveva rispondere, puoi o non puoi staccare la spina. E per farlo ha dovuto fare un'interpretazione di tutti i principi costituzionali, andando a vedersi i casi analoghi risolti in America, in Inghilterra, in Germania e così via, e alla fine è giunto all'interpretazione dei principi costituzionali dicendo tu padre, legale rappresentante, puoi staccare la spina se ricorrono tutte queste situazioni, queste condizioni, una pagina e mezzo di condizioni, una disciplina. Fatta dalla Cassazione, è fatta dalla Cassazione semplicemente elaborando il materiale trovato dentro nella vasca da bagno. Vedete, di fenomeni nuovi ne abbiamo ogni giorno davanti, il giudice è messo lì per dire se tu puoi avere, rivendicare un diritto oppure no, se tu puoi essere sanzionato oppure no. La mia macchina a pilota automatico non riconosce il camion che è davanti e crea un incidente, è successo anche di recente, di un pedone investito da una macchina automatica della catena Uber. O che le macchine andassero a giro da sole non era mica previsto nel codice della strada, per cui il codice della strada si abitua all'idea che qualcuno lo pilota, e se pilotando una macchina sbatte sotto un pedone, allora si comincia a ragionare di che tipo di omicidio sia. Ma se la macchina butta sotto un pedone senza che nessuno la guidi, dove trovate nel codice della strada la risposta? Non c'è. E dove trovate una risposta? E questa è l'arte dell'interprete, la risposta probabilmente c'è, il problema è riuscire ad argomentare. E non vi sto a spiegare come si argomenta, ma per dirvi casi che ogni giorno ci troviamo di fronte. Sapete chi è questo? Come dimenticarsi del grande ministro della semplificazione? Il grande ministro della semplificazione qui fa un rito tribale bruciando una catasta di leggi. Essendo il ministro della semplificazione, essendo lui anche semplificato nelle sue forme mentali, non ha pensieri complessi, ha detto: io adesso semplifico la legislazione, e cioè prendo tutte le leggi che non servono più e le mando in rogo. In realtà dietro c'erano degli ingegneri che sono. Agli ingegneri hanno detto: create una banca dati, ben prima di Calderoli, una banca dati, quindi una fonte di cognizione delle leggi vigenti, e l'hanno fatta, si chiama normativa con due T, e l'ingegnere ha detto: boh, sì, va bene, però dovete dirci quali sono le leggi vigenti. Problema: quante sono le leggi vigenti in Italia? Risposta: non si sa. Ma non è che non si sa se siano 158 o 159, non si sa se siano 20.000 o 220.000, cioè la grandezza della quantità non si sa, perché il problema della vigenza è un problema incerto. Buona parte delle leggi che il Diabolus inquadrato ha bruciato erano leggi che erano abrogate. La legge del 1860 che istituivano il pio convitto Isabella di Savoia, non esiste più, conferivano titoli nobiliari, istituzioni ecclesiali, tutta roba che non esiste più. Nessuno aveva mai immaginato che fossero ancora in vigore. Ma andate a spiegare a un ingegnere che queste leggi esistono, nessuno le ha mai abrogate e però non sono più in vigore. Difficile, io ho lavorato tantissimo con degli ingegneri perché tra le mie tante attività facevo anche banche dati. E spiegare a un ingegnere che cos'è un'abrogazione, vi assicuro che le due. Mozart, nulla di grave, purtroppo. Vedete, noi giuristi, io ormai mi definisco un giurista credente praticante, mi piace fare giurista, mi diverte tanto, noi giuristi abbiamo inventato strategie per venire a capo di questa complessità, come è necessario. E abbiamo detto, l'ordinamento giuridico, il sistema delle fonti, è un gran casino. Omogeneità non ce n'è, perché non si può immaginare che il legislatore fascista sia omogeneo con l'Unione Europea di oggi, no? Cioè, neanche in ipotesi si può immaginare che ci sia omogeneità. Se non c'è omogeneità, questo vuol dire che la nostra condizione normale è quella dell'antinomia. Ragazzi, per cortesia, ci sono tanti bei bar. Siete voi che pagate per sentire me? Per me, sto così bene al bar, non è ancora l'ora dello spritz, ma... E la condizione normale è la incoerenza dell'ordinamento giuridico. Questa è la situazione di fatto. E quindi di conflitto tra norme. È altamente probabile che per uno stesso comportamento noi troviamo norme che dicono A e norme che dicono B, o anche il contrario di A. Questo si chiamano antinomie, che è una vecchia cara parola che viene dal greco, che vuol dire contrasto tra norme, che è la condizione normale. Di fronte ad antinomie dobbiamo avere strategie di semplificazione. E quindi si sono elaborati criteri per risolvere le antinomie. Questi criteri sono diversi e hanno diverse operatività e diversi effetti e diversi operatori. Allora, qui ho messo a confronto, ditemi una cosa però, voi avete problemi di trasporto, autobus, cioè io posso finire regolarmente alle 5 la lezione o è meglio che finisco alle 4.40, 4.38, ditemi voi. 4.40, chi offre di meno? 38.1? 38.2? 38, alle 4.38 finisce la lezione. Casomai salteremo un riposino. È che c'è una sponsorizzazione della Marlboro per farvi fumare durante l'intervallo. Per cui. E chi mi dice quando sono le 4.38? Ce l'ho scritto lì. Benissimo. Sono le 15.49 adesso? Quali sono questi criteri per risolvere antinomie? Ce ne sono diversi. Il primo è il più semplice, è il cosiddetto criterio cronologico. Che dice, tra due norme contrastanti prevale quella più recente, l'altra è abrogata. Principio, come vedete, di totale banalità che esiste in quasi tutti gli ordinamenti. La legge nuova caccia le leggi vecchie. Se no, perché cosa voteremo un Parlamento che fa le leggi? Noi votiamo un Parlamento che fa le leggi per avere le leggi sempre nuove, fresche di giornata. E queste vanno nella vasca da bagno e c'è un ordine, per cui l'ultima caccia quella precedente. quasi tutti gli ordinamenti sono così, salvo alcuni ordinamenti che invece hanno molta pietrosità. Per esempio la consuetudine lavora con criterio diverso. La consuetudine più è vecchia, più è prestigiosa. Quando un giudice inglese vuole bloccare la legge democraticamente votata dal Parlamento inglese, dice che va contro la consuetudine dell'Anglia e arriva a stabilire consuetudine che anticipano, sono precedenti all'invasione normanna del 1066. È tutto un giochino questo. E lì c'è comunque l'idea che in un mondo che ha ancora la consuetudine come suo riferimento, e poi vedremo perché lo vedremo domani, perché non c'è una Costituzione, lì c'è l'idea che le cose vecchie sono cose buone. È come il tweed, il diritto inglese. Il tweed più è vecchio, più è buono, tanto. Per noi no. Per noi non è così, per noi è pacifico che le norme nuove scalzino le norme vecchie, nel caso in cui siano in contrasto. E dobbiamo aggiungere ancora una cosa che, questa ce l'ho io da qualche parte, cos'è? No, ma non ce l'ho. E c'è da dire che noi conosciamo diversi tipi di abrogazione. Uno di questi tipi di abrogazione è l'abrogazione espressa, cioè, devo averla, c'è il legislatore che lui dice che norme ha abrogato. In molte leggi, quando voi arrivate agli ultimi articoli, ultimissimi, c'è scritto disposizioni abrogate e dicono le seguenti disposizioni sono abrogate e sono abrogate leggi, titoli, paragrafi, capitoli, singoli articoli, singoli commi. E così è lo stesso legislatore che, come vorrebbe Calderoli, dice quale norma caccia fuori per dare spazio alla norma, alla nuova legge. Lo fa non tanto spesso e neanche tanto bene, perché poi bisogna vedere che cosa è l'antinomia, il conflitto tra questa nuova legge e le vecchie leggi, e lo si può vedere soltanto nei casi concreti. Negli altri casi l'abrogazione è dichiarata dai giudici. È il giudice che decide che una norma si debba intendere abrogata. Lui sta istruendo il suo caso, vede che in relazione a quel caso ci sono due discipline in contrasto e dice, bene, questa è più recente, applico la più recente e dichiaro abrogata quella più vecchia. C'è una bella differenza, perché se l'abrogazione la dichiara il legislatore, questa ha effetti cosiddetti erga omnes per tutti, perché è un pezzo di legge, le leggi valgono per tutti. E l'abrogazione dichiarata dal giudice vale per tutti. Se invece l'abrogazione dichiarata dal giudice vale soltanto inter partes, che vuol dire tra le parti in giudizio. Questo per il semplice motivo che di fronte al giudice si costituiscono delle parti che difendono i loro interessi. La decisione del giudice crea effetti soltanto tra coloro che si sono costituiti in giudizio, non nei confronti di terzi. I terzi che non si sono difesi in giudizio non possono subire conseguenze da quel giudizio. Un avvocato minimamente scaffato sa certe volte consigliare il suo cliente dicendo tu non ti costituire in giudizio. Tanto la sentenza che uscirà da quel giudizio non ti riguarderà. Per cui anche se il giudice per dare quella sentenza dichiara che una legge è abrogata, quella sua affermazione non toccherà i terzi, avrà effetto soltanto per chi era parte di quel giudizio. Siccome li vedo leggermente cotti, facciamo una pausa. Thank you. diciamo decina di minuti. Quanto ci mettete a fumare la Marlboro? Non posso, scusate. Riprendiamo alle 4:10 in modo da poter finire le 16:38. Questo programma riguarda voi, certo.
Sì.
Lo prova anche l'incappa News.
Perché per esempio io stavo guardando la differenza tra il programma che avevamo prima e il programma di adesso. Per esempio la rappresentanza, purtroppo l'ha spiegata.
Ma io non ho neanche letto il programma. L'ho preso, l'incappo è quello che è fissato da.
Ok, questo è quello che è fissato.
Comunque trovo tutte le istruzioni nel mio sito.
È quello del suo sito.
Suppongo di sì. Okay. Allora, l'ho linkato per cui.
Grazie.
Allora come sono? Passivi. Mi sono dimenticata di dirti una cosa che è abbastanza rilevante. Può essere che abbiano problemi con le date con le verbalizzazioni delle date d'esame, degli esami. Cioè loro quelli che si vogliono laureare a luglio. Stai registrando? Che si vogliono registrare entro lui, che si vogliono